7. La stanza numero 5 era la prima, al principio del corridoio, a sinistra, subito dopo il pianerottolo vasto. De Vincenzi esitò un istante prima di metter la mano sulla maniglia di ottone. Poi scrollò le spalle e, sorridendo scetticamente a Sani, afferrò la maniglia. «Non è questo un delitto da correre dietro alle impronte digitali? E poi, se a quest'ora telefono al gabinetto di polizia scientifica, mi prendono per matto». La finestra era spalancata. Tutti e due, entrando, rabbrividirono. Fuori continuava a piovere e la nebbia era entrata dalla stanza, sicché quando girarono l'interruttore la luce della lampadina apparve velata e aprì un alone fumoso. «Chiudi! Dove dà quella finestra?» Sani chiuse in fretta. «Sul cortile!» e masticò un'imprecazione fra i denti, perché davanti alla finestra si trovava un piccolo tavolo e lui, nello sporgersi, s'era preso un dito fra le imposte. Un lettuccio bianco fu la prima cosa che De Vincenzi vide. La coperta e il lenzuolo apparivano tirati fin sopra il guanciale, ma il letto non era stato rifatto. Lo avevano semplicemente coperto a quel modo. Afferrò il lenzuolo al risvolto e tirò. Proprio quello che s'attendeva. Eppure non avrebbe mai immaginato una vista tanto orribile. Dio, come aveva sanguinato quel ragazzo. Il sangue doveva aver inzuppato i materassi. Un pigiama bianco da letto, cacciato nel fondo, sotto le coltri, appariva anch'esso nerastro di sangue. Glielo avevano strappato di dosso, dopo morto, e se n'erano serviti per tamponare la ferita e poi per asciugare e fregare il corpo. Ricoprì in fretta. Adesso, il modo con cui il delitto era stato compiuto appariva anche troppo chiaro. Ma come non avevano temuto che qualcuno li sorprendesse, che una cameriera entrasse? Se i calcoli del medico erano esatti, il giovane era stato ucciso la mattina di quel giorno appena terminato o nelle prime ore dopo la mezzanotte del giorno precedente a quello. Avrebbe verificato che cosa aveva fatto Leng la sera del 4 e fin quando era rimasto nella sala del ristorante, a giocare, probabilmente. Gli avevano messo nel sangue la passione del baccarà e lo pelavano. 1.000 lire in un sol colpo, per chi deve vivere con 10 sterline al mese, sono indubbiamente una perdita eccessiva. Chi era stato a trarne profitto? Lo avrebbe saputo, ma e poi? Una cosa appariva sicura. Chi gli aveva vinto il denaro non lo aveva ucciso. Non si strangola la gallina dalle uova d'oro. A meno che... Ecco, il giovane Leng si era accorto che quella tale persona barava. Aveva minacciato uno scandalo, pretendendo la restituzione del suo denaro e colui l'aveva fatto tacere per sempre. La teoria poteva sembrare plausibile. Plausibile, ma idiota nel caso specifico. Non s'accordava affatto con tutta quella macabra messa in scena dell'impiccagione. No, davvero. Le cose non dovevano essersi svolte tanto semplicemente e la causale del delitto non poteva essere quella. De Vincenzi divagava. Riprese il filo. Leng, dunque, era stato ucciso in un'ora imprecisata della mattina di lunedì, in ogni caso non oltre le prime ore del pomeriggio, anche a credere che il medico si fosse ingannato di molto. Ebbene, come avevano potuto tenere il cadavere nascosto in quella camera, senza che nessuno lo scoprisse? Era possibile credere che per tutto il giorno la cameriera non fosse entrata, che nessuno avesse notato la scomparsa del giovane e lo fosse andato a cercare? Non era disceso a colazione. Non lo avevano veduto come al solito e nessuno se n'era preoccupato. Ma anche ammettendo che questo fosse avvenuto realmente, come poteva l'assassino calcolare in precedenza che avvenisse ad esserne tanto sicuro da arrischiare il colpo? Lo sguardo di De Vincenzi si posò sopra un piccolo vassoio con una tazza vuota e un cucchiaino. Gli avevano portato il caffè in camera. Prese in mano la tazza e corrugò le ciglia. Era stata lavata accuratamente. Nessun residuo del suo contenuto. Dunque nel caffè era stato versato un narcotico o un veleno, semplicemente. E l'assassino aveva avuto cura di sciacquare la tazza. Precauzione superflua, del resto. L'autopsia. Sani stava frugando nella valigia, nel baule, nei cassetti. Nulla di interessante. Era molto ordinato. Biancheria di persona agiata, un necessaire da toilette in argento, Guarda qui come teneva le lettere che riceveva, e indicava nel primo tiretto del cassettone un pacchetto di lettere, ancora nelle loro buste, legate con un nastro. Le prese e le osservò. «Vengono dall'Inghilterra, saranno dei suoi genitori». «Le vedrò dopo», disse De Vincenzi e premette il bottone del campanello. Sani lo guardò meravigliato. «Chi vuoi che venga? Sono tutti chiusi in sala, guardati a vista dagli agenti». «Hai ragione. Va a prendere le due cameriere e il facchino. Credo che esista anche un facchino in questo albergo». Sani uscì e lasciò aperta la porta. De Vincenzi lo seguì nel corridoio. Qui almeno le lampade mandavano luce chiara. Il corridoio piegava nel fondo ad angolo. Contò due porte dallo stesso lato della camera numero 5 e quattro dal lato opposto. La fila delle porte continuava sull'altro braccio. Proprio di fronte al numero 5 c'era il numero 1. Accanto il numero 6. La numerazione si seguiva fino al 4 sul lato di destra e riprendeva poi col 5 sul lato di sinistra. Avanzò sul pianerottolo, si sporse dalla balaustrata e chiamò la gente che era di guardia al principio dello scalone. «Fatevi dare dalla padrona una pianta dell'albergo coi nomi di coloro che abitano ogni camera. Avete capito?» «Sì, cavaliere». Sani tornava, seguito dalle due cameriere e dal facchino. De Vincenzi rientrò nella camera dove avevano ucciso Laing. Gli altri lo seguirono. Le cameriere erano due donnette patite, giallastre, senza età, quasi senza sesso. «Sorelle», aveva detto il padrone, «e dello stesso paese di sua moglie». Si vedeva che venivano dalla campagna. Entrarono nella stanza lentamente, con circospezione, quasi spinte dal giovanottone Bruno, che le seguiva, in maniche di camicia e col grembiule turchino a righe. «Di voi due, quale serve in questo piano?»
«Tutte e due», rispose la più alta, che aveva un naso lunghissimo, giallo come il becco di un'anitra. «Non c'è che questo piano».
«E le stanze dell'ultimo?»
«Oh, quelle le facciamo quando abbiamo finito in basso, anche la sera, talvolta».
«Sicché, ieri mattina eravate tutte e due su questo piano».
«Tutti e tre», interloquì il facchino. «Anch'io con loro. Facciamo le camere assieme».
«Chi porta il caffè nelle stanze?»
«Chi capita? Quando suonano, chi di noi si trova più vicino alla camera risponde».
«Ricordatevi bene. Chi di voi tre ha portato il caffè in questa stanza, al signor Laing, ieri mattina?»
Le due ragazze si guardarono, ma non ebbero esitazioni.
«Lei», disse la prima che aveva parlato.
«Io»,
confermò l'altra.
«A che ora?»
«Saranno state le 8».
«Aveva suonato?»
«Sì».
«Come lo avete trovato?»
«In letto, come al solito».
«Era sveglio?»
«Certo, mi ha detto di aprire gli scuri».
«Tutte le mattine? Suonava alle 8?»
«Sì».
«Voi avete preso il caffè da basso? Dove?»
«Ma al banco. Mario prepara i caffè con la macchina, a mano che glieli ordiniamo».
«E lo avete portato direttamente qui?»
La donna sembrò smarrirsi.
Non capiva che cosa c'entrasse quella storia del caffè.
«Sì, naturalmente».
«Pensate bene. Voi avete preso il caffè dalle mani di Mario e lo avete portato qui?»
«Ma sì».
«Ne siete sicura?»
La sorella e il facchino la guardavano. Anch'essi non capivano.
«Sicura? Che vuol dire?»
«Voglio dire, se siete assolutamente certa di non aver deposto il vassoio in qualche altro posto prima di portarlo al signor Laing. Se non siete stata chiamata in qualche altra camera».
«Mi sembra di no. Ricordo che portavo due vassoi, uno con un completo e un nero per il numero 1 e l'altro con il nero per il numero 5.
«Ebbene?»
«Ah, sì. Ho posato il vassoio del numero 5 sul tavolo del pianerottolo, lì fuori, e sono entrata al numero 1. Poi ho ripreso il vassoio e sono venuta qui».
«Quanto tempo siete rimasta al numero 1?
«Pochi minuti. Il tempo d'aprire le finestre, di dare la tazza col caffè al signore e di mettere il vassoio col completo sul comodino della signora».
«Chi sta al numero 1?
«Un giornalista, con la moglie».
L'interrogatorio continuò serrato. Le due donne e l'uomo parlavano con evidente sincerità, ma non sapevano nulla. Il vassoio col caffè, dunque, era rimasto per qualche minuto sul tavolo del pianerottolo. Era stato in quel momento che l'assassino o un complice vi aveva versato il sonnifero? Un sonnifero o un veleno? Il veleno era da escludere, perché altrimenti non ci sarebbe stato bisogno di ricorrere al pugnale. Avevano veduto uscire l'inglese dalla camera? No, nessuno dei tre lo aveva veduto.
«E come mai nessuno di voi è entrato in questa camera per fare la pulizia?»
«Ma ci siamo entrati, signore!»
esclamò la sorella più alta, che doveva essere anche la maggiore. De Vincenzi trasalì.
«Ci siete entrati? Chi di voi?»
«Io», riprese la donna, «e Luigi».
Il facchino assentì.
«A che ora?»
«Come faccio a saperlo? Sarà stato verso le 11, sarà stato più tardi, certamente prima di mezzogiorno. Avevamo terminato tutte le altre stanze. La porta del numero 5 era chiusa. Ho bussato, poi ho aperto. La stanza era vuota. Abbiamo fatto la pulizia e ce ne siamo andati, richiudendo la porta come al solito».
Se quei due non mentivano, e che mentissero, era poco probabile. Alle 11 Douglas Laing non era stato ucciso ancora. Ma in tal caso...
«Un momento», gridò De Vincenzi con impazienza. «Com'è possibile che abbiate fatto la pulizia se c'è ancora lì, sul comodino, il vassoio e la tazza del caffè?»
Tutti e tre si volsero a guardare quegli oggetti. Tutti e tre davano i più evidenti segni di meraviglia. Per qualche istante non risposero. Poi Luigi alzò le spalle.
«Se lo sarà fatto portare più tardi, nel pomeriggio?»
«Da chi? Chi di voi ricorda di averglielo portato?» Nessuno di quei tre ricordava di averlo fatto. Le due donne e il facchino affermavano in modo perentorio e con tutto l'accento della verità di non aver veduto l'inglese in tutto il giorno. No, non erano più entrati in camera sua. Non avevano alcuna ragione per farlo. E alla sera? Sì, in talune camere le due cameriere andavano, dalle 20 alle 21, a preparare i letti per la notte, ma non in tutte, e in quella di Laing quasi mai, e a ogni modo non quella sera. De Vincenzi stava per continuare le domande, quando sulla porta apparve l'agente, che lui aveva mandato a prendere la pianta dell'albergo. Teneva alcuni fogli nelle mani. Sembrava impacciato.
«Ebbene, date qua!»
L'uomo porse i fogli.
«Uno di coloro che stanno chiusi nella sala chiede di parlare subito con lei. Sembra invasato e si è messo a fare un baccano del diavolo, gridando che si tratta di un vero e proprio sequestro di persona, che lui non c'entra niente col delitto, che ha un appuntamento urgente».
«Chi è?»
«Non so, è un tipo magro e allampanato, nero come un abissino».
Le due donne risero.
«È quello dei giuochi. È il giromante che predice l'avvenire».
De Vincenzi seppe che si trattava di un rappresentante in articoli da bazar di marca tedesca che portava in una valigia, sempre pronto a mostrare al primo capitato i suoi giochi stupefacenti. Anitrelle scorrenti sull'acqua, conchiglie che messe in un bicchiere si aprivano e fiorivano rami di corallo, fiorellini di campo che a gonfiarli diventavano porcellini rosei. Ma quel che più aveva colpito le ragazze erano le qualità negromantiche dell'individuo. Leggeva la vita sulla palma della mano, giromante, dicevano, e prediceva il futuro. E doveva anche essere ipnotizzatore, perché quando fissava negli occhi qualche donna, questa cadeva addormentata. Di che paese fosse, nessuno di quei tre sapeva dire, ma tutti si accordavano nell'affermare che italiano non era.
«Sta bene», tagliò De Vincenzi, «fatelo venir su».
E rimandò in basso le due cameriere e il facchino, convinto che quelli gli avessero detto tutto quanto sapevano, forse. Forse perché la storia del caffè era assolutamente inspiegabile per il momento. Il giovane era stato senza dubbio ucciso nel proprio letto, in quella camera. Ma quando? Sani guardò l'orologio.
«Le due», mormorò. «Io mi domando
che cosa?
Se possiamo continuare a tenere tutta la notte quella gente chiusa nella sala del ristorante».
De Vincenzi alzò le spalle.
«Giocano, come tutte le altre notti».
Una voce per le scale diceva: «Il commissario si trova al primo piano». Si sentirono passi che salivano. Era il dottore, con il cappello quasi sugli occhi, il bavero del pastrano rialzato, il lungo naso aquilino che sbucava al rostro minacciosamente. Aveva più che mai l'aria di uno spaventapasseri, così lungo com'era.
«Ho finito. Dia ordine che lo portino al Monumentale. Andrò lì domattina per l'autopsia».
Stava per andarsene.
«Non può dirmi null'altro, allora?»
Che cosa vuole che le dica? Lo hanno ammazzato. L'arma deve essere uno stile lungo e sottile e gliel'hanno cacciato sino all'Elsa. La corda alla quale è stato appeso ha lasciato ecchimosi poco profonde, sicché si può dedurre che, appeso a quel modo, sia rimasto meno di un'ora. Ah, quando risale la morte? Bisognerebbe sapere dove è stato tenuto il cadavere fino al momento in cui lo hanno appeso. Se il luogo era molto riscaldato, ebbene, la rigidità cadaverica può essere stata più breve e la flaccidità secondaria, che nel caso nostro era appena iniziata, può essere apparsa dopo 15 o 16 ore dalla morte, mentre di solito essa si manifesta dopo 24. Faccia conto che sia stato tenuto in questa camera o in una simile. Il dottore grugnì d'assenso e si guardò attorno. E lei lo ha staccato dalla corda? Verso le 23:30, pressappoco. Bene, io direi che lo hanno ammazzato verso le 9 o le 10 di mattina. Ecco. Girò su se stesso e scomparve. Sani fissò De Vincenzi. Alle 11 la cameriera e il facchino sono entrati qui e il cadavere non c'era.
Già. Va pure avanti, non è finito.
Alle 11 le lenzuola non erano inzuppate di sangue.
Già. E alle 11 non c'era la tazza risciacquata su quel comodino. Dunque, secondo queste apparenze, che forse sono certezze, a quell'ora Douglas Lange non aveva bevuto narcotico ed era ancora vivo.
Eppure il dottore non può sbagliare di 4 ore. I fenomeni post mortem non sono fenomeni che si possano truccare.
Lo ha detto lui stesso, se lo hanno tenuto in un luogo caldo.
Si guardava attorno. Andò a toccare gli elementi del termosifone, caldi, certo, ma non da creare un'atmosfera affocata. Aprì l'armadio, vestiti e null'altro. Cercava e non trovava. Sani lo seguiva nei suoi movimenti, visibilmente sconcertato.
«Ma che cerchi?»
De Vincenzi non rispose. Ancora girò per la stanza. Si fermò di colpo e fiutò l'aria.
«La finestra era aperta, vero?»
«Spalancata!»
«Ah, quella poteva essere la spiegazione. In tal caso la sua ipotesi reggeva. Tutto sarebbe dipeso adesso dal trovare o meno in qualche altra stanza quel che lui aveva vanamente cercato lì dentro. Il tempo di portar fuori dall'albergo un oggetto tanto ingombrante non potevano averlo avuto. A meno che cosa sapeva lui di quel che era accaduto dal momento in cui avevano scoperto il cadavere a quello in cui Bianchi era arrivato coi suoi agenti? Anche ammettendo che Bianchi avesse provveduto immediatamente a sbarrare ogni uscita.
Eccolo qui, signor commissario.
L'agente introduceva un uomo scheletrico, vestito tutto di nero, col volto ossuto d'un color cinerino, di quel colore che assumono le peli olivastre quando impallidiscono. Gli occhi nerissimi sfolgoravano dal profondo delle orbite incavate.
Ah, come vi chiamate?
Giorgio Novarreno. De Vincenzi stava per continuare a interrogarlo, ma l'uomo sollevò la destra con un lento movimento ieratico, imponendogli di tacere. Si era immobilizzato. Soltanto con gli sguardi rapidissimi frugava dovunque per la stanza. «In questa camera hanno ucciso un uomo», proferì con voce calda, armoniosa. «Esattamente alle 12:30 di ieri. C'è molto sangue ancora qui dentro». Sani sussultò. De Vincenzi non ebbe esitazioni. Afferrò il suo subalterno per un braccio e lo spinse fuori della porta.
«Aspettami da basso».
Richiuse la porta. Girò la chiave nella serratura e se la mise in tasca. Poi andò a piantarsi davanti al chiromante, che era rimasto nella sua immobilità da ispirato.
«Niente commedie»,
scandì, mettendogli una mano sulla spalla.
«Ditemi tutto quello che sapete, o vi incrimino subito come complice o come autore dell'assassinio».